a Primo Samuele, capitolo 5. In queste settimane abbiamo visto diverse cose nel retroscena di Primo Samuele, cose che ci faceva un quadro non bello. Comincia con una madre che fa una promessa al Signore, che rispetta questa promessa. Ma la scena nel quale ha dato il suo figlio non era una situazione migliore. Doveva essere l'esempio di fedeltà, di santità, di rispetto per Dio. Ma quando vediamo i figli di Eli, i figli del sommo sacerdote, del sacerdote, che nello stesso momento erano sacerdoti, delle cose che facevano dentro l'ambiente del culto, molto brutto. Abbiamo visto il messaggio di Dio ad Eli, messaggio di avvertimento, ma quando Eli non ha corretto la situazione, a un certo punto si è rivelato a questo piccolo Samuele. Quanti anni aveva all'epoca? Non sappiamo. Molti pensano di un bambino preadolescente. Per dare un compito di questo genere a un bambino così piccolo mi sembra strano. Perciò mi chiedo se non fosse un adolescente già. Ma era una situazione molto importante di capire che i sacerdoti che erano responsabili per il tabernacolo non conoscevano il Signore è una cosa gravissima. Com'è possibile che un padre sacerdote che diventa sommo sacerdote non istruisce i figli in questa maniera? Finalmente abbiamo visto che Dio si è rivelato a Samuele, l'ha chiamato, ha detto a Samuele praticamente lo stesso messaggio che aveva dato ad Eli. Infatti aveva paura di raccontare a Eli la rivelazione di Dio. Abbiamo visto che Israele è andato a fare guerra contro i Filistei. E dopo la sconfitta, il primo giorno, hanno detto, oh, che cosa c'è? Qual è il problema qui? Il problema qui è il Signore non è con noi. Allora, chiamiamo i sacerdoti di portare l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, qui al campo di battaglia. Cioè, non c'erano precedenze per questo fatto, da quello che mi risulta. Perché hanno pensato che l'arca del patto lì alla guerra avrebbe cambiato qualcosa? Non si sa. Ma è quello che pensavano. Forse perché il loro pensiero era più come i pagani che vivevano intorno a loro che il pensiero riguardo a Dio. Ma il fatto sta che il figlio di Eli ha portato l'arca del patto alla guerra. E i Filistei hanno catturato questo simbolo per Israele che simboleggiava la dimora di Dio. Perché Dio era pensato di dimorare con questo arca del patto. ricordate come i soldati hanno accolto questo oggetto di culto quando è arrivato alla battaglia? La paura che avevano i filistei. Coraggio, sì, ragazzi, se no diventeremo schiavi degli israeliti. E allora i filistei hanno fatto il coraggio di paura e hanno sconfitto Israele di nuovo e catturato la loro, possiamo chiamarlo, bandiera. Non so se non ho sentito di questo gioco qui in Italia, ma da noi c'è un gioco che è catturare la bandiera. Due squadre che cercano di impossessarsi della bandiera dell'altra squadra. E tu devi proteggere la tua bandiera e devi cercare anche a prendere l'altra bandiera. Quando vediamo una bandiera tipo Arca del Patto, che simboleggia la presenza di Dio, è una grande sconfitta per chi la perde, una grande vittoria per chi lo conquista. In teoria, finché non arriviamo a 1 Samuele capitolo 5. Oggi ho chiamato, ho intitolato questa meditazione la presenza di Dio in terra pagana. Siccome questo oggetto, questa scatola ricoperta di oro con i cherubini sopra, i cherubini simboleggiava la difesa della santità di Dio, questo oggetto che resideva dentro il luogo santissimo del tabernacolo, che era così sacro che il sommo sacerdote poteva entrarci solo una volta l'anno con il sangue dell'animale che è stato offerto per il peccato del popolo, dove questo sangue era asparso su l'arca del patto, un simbolo della presenza di Dio molto, ma molto importante. Adesso non c'è più. Dove sta? Sta nella presenza, o in questa terra pagana, nella terra dei filistei. E così la presenza di Dio in un luogo pagano. Primo alloggio, e qui vedremo tre alloggi per questo arca del patto, qua arca dell'alleanza, che troviamo in questo capitolo e il prossimo capitolo. Ci limiteremo solo al primo versetto di capitolo 6 oggi, se no saremo qui fino alle 2 e non ci sono certi di noi che abbiamo altri impegni, forse in particolare a tavola, o no? Abbiamo abbastanza, non moriremo di fame. Il primo alloggio dell'arca del patto in una terra pagana, capitolo 5:1 di 1 Samuele. I filistei quindi presero l'arca di Dio e la trasportarono a Ebenezer ad Astod. Presero l'arca di Dio, la portarono nella casa di Dagon e la misero accanto a Dagon. Che cosa abbiamo qui? Israele non aveva un'immagine del loro Dio. Era proibito nella legge di fare immagini di animali, di persone o nient'altra cosa al quale si potevano prostrarsi odare il loro culto. L'unica cosa che poteva essere rappresentata qui era questa scatola ricoperta d'oro con due carabini. Dio invisibile, un Dio unico, un Dio che non si poteva vedere, ma un Dio che aveva la reputazione di essere un Dio che mandava giudizi. Avete notato che qui nella terra della terra promessa, questi gruppi pagani che vivevano lì avevano paura del Dio di Israele per quello che avevano sentito che Dio ha fatto agli egiziani quando sono usciti dalla terra promessa, probabilmente 80-100 anni prima. E allora avevano paura. Ma questo Dio, la rappresentanza di questo Dio, di questa religione, hanno loro adesso. Forse la potenza di Dio è nostro adesso. E allora che cosa fanno con questo oggetto? Lo mettono nella casa di Dagon. O meglio, il tempio di Dagon. Un posto dedicato a un idolo. Un posto che era un posto di culto, ma un posto consacrato a un Dio pagano. Come sarebbe questo? Che cosa succederà? È una cosa normale? Avete letto il capitolo? Forse scopriremo qualcosa in particolare. Allora, presero l'arca di Dio, la portarono nella casa di Dagon e la misero accanto a Dagon. Che cos'è Dagon? Wapakadebia, come si chiama? Wikipedia? Ecco. Potete trovare questa come ho trovato io. Dagon. Quando fai research, la prima cosa che viene fuori di solito è questo dizionario, questo vocabolario, questa enciclopedia che parla del soggetto che dici. E questo è quello che è venuto su quando ho messo Dagon. Dagon, in ebraico, Matteo può dirci un po' di quello se fosse una cosa importante, ma l'hai dimenticato anche tu. No, hai studiato ebraico. Ok. E neanche io ebraico, ho studiato greco, ma non un ebraico. Perciò, Dagon è il nome ebraico del dio Dagon, importante divinità mesopotamica e semitica orientale. Era la divinità della fertilità, del raccolto nel pantheon dei Cananei, che secondo il mito era il padre di Baal. Quel nome suona? Ricordate quando abbiamo visto Gerione? Il primo compito che Dio ha dato a Gerione era di tirare giù e distruggere il culto, il punto di luogo familiare, perché nella casa del padre di, o nel terreno del padre di Gerione, c'era questo altare a Baal. E quando abbiamo visto abbiamo visto diverse immagini di come si presume era questo Dio, Baal. Ma Baal sembra di essere considerato il padre, no, il figlio di questo Dagon, il padre di Baal. E allora abbiamo dei che procreano. E questo è una cosa comune in molte religioni, in molte culture del mondo, che ormai oggi nella storia la pensiamo più che una cosa praticata molto adesso. La mitologia greca è piena di questa roba, ma non solo i greci. I romani avevano quanti dei che davano culto. Ma questo qui, Dagon, considerato di essere il padre di Baal. E allora forse questi pensavano di essere più giusti nel loro culto perché davano culto a Baal o a Dagon invece di dare il culto a Baal. Questo non sappiamo. È una ipotesi mia. L'aspetto di Dagon era di un uomo sorgente da una spiga di grano oppure di un uomo barbuto con la parte inferiore del corpo a forma di pesce. Il suo culto esiste dalla Palestina fino alla Mesopotamia, cioè praticamente dal Mediterraneo ai fiumi Tigris e Eufrate, dalla costa di Israele, Siria, Palestina, fino alla confine con Iraq e Iran, più o meno tutta quella zona lì, abbastanza estesa come terreno. Il culto si estesa dalla Palestina fino alla Mesopotamia. Dagon viene adottato come divinità principale della confederazione dei Filistei. Ricordate che abbiamo letto che c'erano 5 capi dei Filistei. E in questo capitolo e inizio di capitolo 6 sembra che l'arco di Dio viene trasportato in questi vari regni dei capi dei Filistei. E quando vediamo il trasporto, penso che dobbiamo vedere come questi capi filistei. Città principale dei 5 regioni del popolo filisteo. Dagon viene adattato come divinità principale della confederazione dei filistei, i quali erano formati da diverse popolazioni pre-indoeuropee, provenienti dall'Egitto, dalla Ageo, ok? Ho letto male. L'Ageo, dall'Anatolia, che adoravano in origine la grande madre. Non volevo prendere tempo stamattina per indagare su queste parole in blu, ma potete farlo a casa facilmente cliccando su queste parole, e penso che saremmo un po' sorpreso, almeno illuminato, di una conferma di questa grande madre, che probabilmente all'origine come si chiama? Il grande cacciatore. Il grande cacciatore. Lui che era un grande cacciatore davanti al Signore. E no. Cacciatore. Il nome mi sfugge adesso. Dopo Noè c'era questo personaggio che era il grande cacciatore di uomini all'epoca. E probabilmente sua madre. Che da lì viene l'espressione della regina del cielo. Antica religione. E allora il titolo Regina dei Cieli non aveva inizio nell'epoca cristiana. Era una divinità che esisteva molto, ma molto prima. E ci sono diversi punti nell'Antico Testamento che troviamo questo personaggio, anche questo titolo, Regina del Cielo. Perciò è curioso di approfondire questo argomento qua. Nella Bibbia si ricorda un episodio nel libro di Samuele 1, primo Samuele 1, sì, primo Samuele, capitolo 5, in cui la statua di Dagon nella città filistea di Ashdod crolla dinanzi all'arca dell'alleanza, che vedremo fra qualche versetto. Dagon entrò nel Pantheon del Pantheon, ok, della divinità adorata dai Fenici, e nella sua forma di uomo pesce i Fenici lo fece conoscere ai Greci, che lo chiamarono Tritone. E ancora ai nostri giorni Tritone rappresenta un dio di simboli più ricorrenti legati al mare e alla navigazione. Nei trattati demonologici del Medioevo, Dagon fu considerato demonio di seconda categoria, incaricato niente di meno che della preparazione delle torte nelle cucine dell'inferno. Curioso questo, eh? Fornaio. Esso rappresenta anche analogie con Ioannes. E Ioannes non mi ricordo di questo nome ha fatto. Ma potete indagare ancora di più facilmente mettendo sulla ricerca Dagon e poi vedendo le diverse voci delle parole in blu che saltano fuori. Siamo ancora nel primo alloggio dell'arca di Dio nella terra pagana, versetto 3 di capitolo 5. Il giorno dopo, allora abbiamo l'arca di Dio che viene messo in questo tempio pagano accanto a questo idolo mezzo pesce, mezzo uomo, o mezzo spiga di grano e mezzo uomo, secondo la definizione e la storia che abbiamo letto un attimo fa. Il giorno dopo che hanno messo l'arca del patto dentro questo luogo, di questo tempio pagano, il giorno dopo gli Asdodei, alzatosi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra. C'era un terremoto? Non c'è indicazione che la terra tremava durante la notte. Ma la mattina dopo hanno trovato quest'idolo caduto per terra, con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Che cosa facevano? Ehi, Dio di Israele è il vero Dio, allora diamo il culto a Dio. No. Erano devoti ad Dagon. Allora che cosa fai con il tuo Dio caduto per terra? Lo alzi e lo metti a posto. Giusto? È quello che hanno fatto, preso Dagon e l'ho rimesso dal suo posto. Il secondo giorno, alzatosi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto. Caduto con la faccia a terra, davanti all'arca del Signore. Adesso devono capire quanto più grande Dio di Israele è al confronto di Dagon, giusto? No. La testa e le due mani di Dagon erano ammazzate sulla soglia e non gli restava più che il tronco. Allora dovevano capire. Ma l'hanno capito? No. Perciò, fino al giorno di oggi, i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrarono nella casa di Dagon ad Astod non mettevano i piedi sulla soglia. Perché l'idolo è stato rotto là. Testa, braccia, spezzati per terra. La mano del Signore si aggravò sulle abitanti di Aston, portò in mezzo a loro la distruzione e i colpi e li colpì di emorroidi a Aston e nel suo territorio. È curioso questo? Venivano colpiti con delle cose molto spiacevoli, sofferente. È curioso quello che fanno un po' più avanti. Ma l'arca di Dio sta nel tempio di Dagon. Non si può calpestare il pavimento, ma l'arca sta ancora lì. Ma la presenza dell'arca, la presenza di Dio, il Signore colpì il popolo. Avete mai sofferto di emorroidi? Di solito non è il discorso di domenica mattina. Almeno non di domenica mattina in chiesa. Forse studiando la medicina o studiando infermieristica trovate qualcosa del genere. Che cos'è? Ma chi soffre, soffre. Non è facile. E Dio li colpì. E così non credo che era una sofferenza molto leggera. Temo che era una sofferenza abbastanza aggravata come situazione. Non bello proprio. Non piacevole proprio. E non era uno ogni tanto, ma sembra che era disteso questo epidemico. Quante volte parliamo dell'emorroidi come un'epidemia? Ma qui sembra che era proprio così. E qual è la spiegazione? Non c'è spiegazione. Forse hanno mangiato troppo peperoncino. Forse hanno... E lasciamo stare lì. Ma nel territorio di Astod soffrivano. E come mai? Non c'è spiegazione. Quando gli abitanti di Ashdod videro in che modo si mettevano le cose, perché le cose si aggravavano, dissero: ah, l'arca di Dio di Israele non rimarrà in mezzo a noi, poiché la mano del Signore è pesante su di noi e su Dagon, nostro Dio. Sembra che cominciano a capire qualcosa. Ma c'è un ravvedimento per la conversione? Prima che quest'arca del patto non è arrivato qui, non abbiamo avuto questo problema. Ma da quando è qui? 2 giorni di fila, il nostro idolo è caduto. La prima volta senza conseguenza, seconda volta frantumato. Almeno mozzato la testa e le braccia, mani. E poi questa epidemia. Forse perché c'è questo arca del patto del Dio di Israele che sta qui. Che facciamo? Mandarono quindi a convocare presso il loro tutti i principi dei filistei e dissero: che faremo di questa arca di Dio di Israele? I principi risposero: si trasporti l'arca di Dio di Israele a Gat. Allora sta ad Ashdod e c'è questo problema. Lo portiamo a Gat. Dove lo mettiamo a Gat? Non è detto. Non sembra che hanno messo nel tempio di Dagon a Gat, se ci fosse un tempio lì. Non sappiamo. Ma portarono questo arca del patto di Israele a Gat. E quando l'ebbero trasportato, la mano del Signore fu contro la città che si fece prendere di un gran panico. Il panico. Avevano un panico, un gran panico. Come mai? Non è spiegabile. Il Signore poi colpì gli uomini della città, uomini piccoli e uomini grandi, e un flagello di c'è un collegamento dall'Ashdod a Gat. La malattia che è uscito a Ashdod di nuovo a Gat. Un flagello di emorroidi scoppiò in mezzo a loro. Allora mandarono l'arca di Dio alla terza città, Ekron. E come l'arca di Dio giunse a Ekron, gli abitanti di Ekron cominciarono a gridare e dissero: hanno trasportato l'arca di Dio di Israele a noi per far morire noi e il nostro popolo. Avevano già paura prima che è arrivato l'arca di Dio in questa terza città. Perciò l'arca non è entrata in quella città. Mandarono quindi a convocare tutti i principi dei filistei e dissero: rimandate l'arca di Dio di Israele, torni essa al suo posto e non faccia morire noi al nostro popolo o il nostro popolo. Infatti tutta la città era in preda di terrore di morte. E così capiamo forse più chiaramente quale gran panico avevano. La mano di Dio si fece pesante su di essa. Quelli che non morivano, c'erano i morti. quelli che non morivano erano colpiti di... E la grida della città saliva fino al cielo. E allora capiamo sempre di più che questo non era un caso leggero. Non era una malattia che soffro qualche giorno e poi passa. Metto un po' di crema, un po' di pomata e passa. No, molto più grave. La grida saliva al cielo. L'arca del Signore rimase nel paese dei Filistei per 7 mesi. Aspetta. Prendiamo l'arca di Dio. La mettiamo nel tempio di Dagon. Il giorno dopo cade. Rimettiamo il nostro idolo e il secondo giorno frantume. E questo sembra il secondo giorno dopo che avevano preso l'arca di Dio. È rimasto lì per quanto tempo? E l'epidemia è scoppiata. Portato alla seconda città, Gat, e l'epidemia è scoppiata. La terza città dice: no, non lo vogliamo! E viene portato a un'altra città. Panico. All'inizio sembra che entro una settimana, 2 settimane massime, che l'arca doveva essere rispedito in Israele. Ma no. Avevano l'arca del patto nel loro territorio per 7 mesi. E forse la sofferenza che durava 7 mesi era molto più che la sofferenza che avrebbero avuto se Israele avesse potuto vincere nella battaglia. Non so, questo è un pensiero mio. Ma l'arca del patto rimaneva lì 7 mesi. Duratura. E sembra che la sofferenza continuava tutto il tempo che l'arca stava lì. Pensavo della sofferenza che un credente può subire. Non una sofferenza fisica come i pagani con l'arca di Dio nel loro paraggi, ma noi in un senso come l'arca di Dio è stato portato in una terra pagana, noi come credenti siamo sparsi in un mondo pagano. Siamo sparsi in mezzo ai non credenti, in mezzo a chissà quante religioni. Abbiamo sentito ultimamente di credenti che vengono, o cristiani, non so quanti credenti sono, ma quelli che nominano il nome di Cristo, che vengono uccisi perché sono cristiani. Ma pensando di noi, nel paese dove viviamo. Quante volte ci sentiamo inferiori? Quante volte abbiamo paura? Quante volte non vogliamo parlare o testimoniare Gesù Cristo? Perché viene qualche paura. Quando la presenza di Dio entrava nel paese dei Filistei, i Filistei cominciarono ad avere paura. Ma noi come credenti in Gesù Cristo dovremmo avere paura? Dobbiamo avere paura di nominare il nome di Cristo? Dobbiamo avere paura di parlare di quello che Cristo ha fatto nella nostra vita? Dopotutto, da quant'è che un credente non è stato ucciso in Italia perché professava Cristo? Nella Controriformazione molti sono morti. Durante altre epoche certi hanno sofferto. Ma è passato tanto tempo che un credente non è stato arrestato e messo in prigione perché parlava di Cristo. Ma quante volte abbiamo paura di parlare di Cristo? Se noi rappresentiamo la presenza di Dio nel mondo dove viviamo, non dovrebbe essere gli altri che devono avere paura di noi. Dopotutto, Gesù ha detto: tutta l'autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Annunciate il Vangelo, battezzarli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e educarli di osservare tutte le cose. In Atti, siete i miei testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino alla estremità della terra. Perciò siamo stati mandati dal nostro Signore. E noi abbiamo la responsabilità di essere testimoni nel mondo dove siamo. Ma quante volte a noi viene il panico quando dobbiamo parlare? Avete mai sentito questo? Questo panico non viene da Dio. Ho elencato versetti da due brani nel Nuovo Testamento. Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. State dunque prudenti come serpenti e semplici come colombi. Guardatevi degli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti al governatore e il re per causa mia. E allora dovremo sorprenderci perché non siamo chiamati davanti all'autorità a rispondere della nostra fede. O no? Perché questo è per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. se dovesse arrivare una persecuzione, qualcosa che dobbiamo o potremo essere arrestati o provocati o maltrattati la nostra fede in Cristo, non è una cosa nuova, è una cosa che Gesù sapeva già e ha detto ai discepoli: avrete questi problemi, ma non avere paura, io vi darò la risposta. Chi mi rinnega, rinnegherò anche lui davanti al Padre mio. E allora è possibile che troveremo anche una situazione di minoranza quando quelli intorno non ci trovano simpatici. Non è comune adesso, ma potrebbe arrivarci. Ma siamo lì per dare testimonianza davanti ai pagani, davanti a loro. Guardatevi gli uomini, ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Atti capitolo 20, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi e per pasce della Chiesa di Dio, che egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia dipartenza si introdurranno fra di voi, dentro la Chiesa stessa, lupi rovaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra di voi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò, vegliate. Nella terra dei Filistei, la presenza dell'oggetto che stava al centro del culto ebraico, dove era appunto che Dio viveva, quando si trovava da solo, senza credenti intorno, Dio ha flagellato il popolo, li ha fatto soffrire, li ha fatto morire. Se noi siamo il Tempio di Dio, perché facciamo parte del corpo di Cristo, c'è qualcosa che può toccarci, per i quali il Signore non può sostenerci? Il Signore ci darà in quel giorno quello che dobbiamo dire. È il Signore che ci sosterrà. Perciò non temiamo quelli che possono solo ucciderci, ma temiamo colui che può non solo ucciderci, ma metterci nell'inferno per sempre, diceva Gesù. Perciò il nostro Dio è potente. Il nostro Dio opera in modi che noi non possiamo fare. lasciamo lui. La vendetta. Lasciamo lui il premio. Lasciamo lui di darci quello che dobbiamo dire. Ma siamo pronti sempre a dare la risposta a quelli che chiedono della speranza che abbiamo in noi. Svegliamoci. Signore, è curioso le cose che abbiamo letto da Samuele stamattina, cose che sembrano un po' crude, ma cose che erano reali, perché tu volevi farti riconoscere forse a questi filistei, di riconoscere la tua potenza. E Signore, anche se loro hanno riconosciuto che i flagelli che subivano venivano da te, non volevano riconoscerti come il loro Dio. Ma Signore, noi che abbiamo riconosciuto te come Signore Salvatore, abbiamo un privilegio. E in un certo senso, come abbiamo letto da Matteo, ci hai mandato come pecore davanti a lupi. E Signore, tu puoi proteggerci. Forse ci permetterai di perdere la vita. Ma Signore, questa è la tua opera e noi siamo i tuoi servi. Aiutaci, Signore, di essere fedele in ogni cosa, perché sei tu che hai operato in noi per portarci alla fede e sei tu che devi operare nei cuori di questi altri che non ti conosco ancora, siano pagani, siano quelli che non professano una religione pagana, che hanno ancora il bisogno di riconoscerti come Signore Salvatore. Perciò, Signore, aiutaci, perché possiamo capire come dobbiamo fidarci di te, come dobbiamo vivere e te, come dobbiamo testimoniare di te e quello che hai fatto nella nostra vita. Per la tua gloria, perché siamo i tuoi servi. E ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.